Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, ben ritrovati ascoltatori di Radio Maria. Un saluto particolare oggi nella solennità di Cristo Re dell'Universo che ci fa rivivere, ci fa vivere attraverso la liturgia un anticipo della fine, quando Gesù tornerà con i suoi angeli e costituirà in maniera definitiva il suo regno. Portiamo nel cuore una grande gratitudine per poter partecipare alla liturgia della Chiesa, attraverso la quale riviviamo tutti i misteri della vita di Gesù, addirittura un anticipo di quello che è il giudizio finale e la costituzione definitiva del Regno di Dio, come abbiamo ascoltato in San Paolo alla Messa, quando Dio sarà tutto in tutti. Questa luce che vediamo attraverso la liturgia, questa luce che piove dal cielo sulla nostra vita mentre siamo ancora immersi nella battaglia, nella lotta contro il male, nelle tragedie della storia, pur tuttavia appunto nella liturgia pregustiamo ciò che sarà la fine, la vittoria definitiva di Gesù sul male, sulla morte, sulla violenza. E tutto questo ci fa rialzare lo sguardo verso il cielo, ci fa riprendere speranza. Bene, entriamo nel vivo dell'argomento di oggi. Vorrei partire da una domanda, da un dialogo che ho avuto con una donna consacrata a Dio. Questo dialogo è avvenuto durante un ritiro che sono stato chiamato a fare in una casa di ritiro, un ritiro di una settimana per sacerdoti e persone consacrate. E dunque in una di queste lezioni del ritiro ho affrontato il tema del male a partire dal Salmo 72, che non sto a ripercorrere tutto, comunque il salmista è afflitto, disorientato, preso dai dubbi delle persone che non credono in Dio, ferito da coloro che si fanno beffe di Dio e compiono il male come se Dio non vedesse niente. E poi il salmista racconta: riflettevo per comprendere, ma fu arduo agli occhi miei quando cerchiamo di rispondere a com'è possibile, perché Dio permette il male. È difficile per noi comprendere, la nostra ragione si trova smarrita, ma il salmista continua: finché non entrai nel santuario di Dio e compresi qual è la loro fine. Ecco, in Dio il salmista vede la fine degli empi, cioè coloro che, non di coloro che commettono dei peccati, delle cadute, perché questo succede anche ai santi, ma per coloro che hanno impostato tutta la loro vita contro Dio e contro il prossimo, finché non entrai nel santuario di Dio e compresi qual è la loro fine. Ecco, li poni in luoghi scivolosi, li fai precipitare in rovina, come sono distrutti in un istante, sono finiti, periscono di spavento. Come un sogno al risveglio, Signore, quando sorgi, fai svanire la loro immagine. Ecco, il male che ci ferisce così tanto, ci rattrista. Ecco, abbiamo sentito quanto si è parlato di questo ragazzo che ha ucciso la sua ragazza così giovane, quando queste notizie ci lasciano attoniti, ci gettano nella tristezza, le notizie delle guerre, del male, però il Salmo ci mostra che il male finirà. Finirà come i malvagi comparendo davanti a Dio. Saranno distrutti in un istante, sono feriti, sono finiti, periscono di spavento. Dunque, alla fine di questa lezione, come si usa talvolta, è possibile parlare col predicatore durante gli esercizi spirituali. È venuta questa donna consacrata a Dio, mi ha detto: ma io con certi salmi li sento immediatamente miei, è facile per me pregarli, ma altri, tipo il Salmo 72 che ci ha commentato, io non riesco a fare mie queste parole. Io non voglio che nessuno precipiti in rovina, desidero che tutti siano salvati. Ecco, allora questa obiezione di questa persona durante questo dialogo pone in luce un problema molto importante. I salmi sono stati scritti prima della venuta di Gesù. E allora noi talvolta facciamo fatica a entrare in certe parole dopo aver incontrato Gesù, che ci insegna il perdono e la misericordia, che muore in croce per coloro che lo uccidono senza invocare vendetta sui suoi nemici. Ma proprio perché i salmi appartengono all'Antico Testamento e quindi a riguardo di alcuni salmi è necessario fare un lavoro, è necessario fare una fatica per entrare nel significato mistico che essi hanno, nel significato simbolico che essi hanno. La liturgia pone alcuni cantici che ci fa recitare tutti i giorni dell'anno. I salmi cambiano durante il corso dell'anno, ma ci sono tre cantici che la liturgia ci fa dire, ci fa pregare, ci fa recitare ogni giorno dell'anno. E questi sono tratti tutti dal Vangelo di Luca e sono il Benedictus, il Magnificat e il Nunc Dimittis. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, che recitiamo a compieta. Ecco, questi tre cantici, non è un caso che la liturgia ce li faccia dire ogni giorno, perché ci dicono come dobbiamo vivere tutto il breviario, come alla luce di queste preghiere dobbiamo orientare tutta la nostra esistenza, che deve essere un'esistenza imperniata nella vita di Cristo. E quindi non sono i salmi che sono fissi, ma questi cantici, i quali ci devono aiutare a vedere con una nuova profondità e uno spirito nuovo. Perché? Proprio perché i salmi sono comunque stati scritti prima che venisse Gesù e per quanto da tanti punti di vista anticipano ciò che Gesù ha vissuto e insegnato, anzi Gesù addirittura realizza ciò che profeticamente i salmi cantano, pur tuttavia la rivelazione di Gesù supera la stessa profezia e quindi ci dà una lettura nuova dei salmi. Quindi noi dobbiamo fare per comprendere il significato mistico dei salmi, soprattutto di alcuni che ci risultano più difficili, più lontani dallo spirito evangelico, uno sforzo di interiorizzazione, di approfondimento. Ecco, non è così nei cantici. Questi tre cantici, che sono stati appunto cantati dal sacerdote Zaccaria, da Simeone e dalla Vergine Maria, questi tre cantici sbocciano dalle labbra dell'uomo come una risposta precisa al mistero dell'incarnazione, Dio che viene ad abitare in mezzo a noi. Il farsi presente del mistero di uomini che accolgono il Verbo divino. Allora, quando recitiamo il Magnificat, è la preghiera stessa di Maria che diventa nostra e noi esultiamo con lei, perché durante la giornata abbiamo visto all'opera il Signore. E allora, se li prendiamo alla lettera, i salmi hanno un significato decisamente meno cristiano. Mentre i cantici, stando al semplice significato letterale, ci portano al centro del mistero di Dio. Ora la nostra vita, recitando le preghiere del breviario, le lodi, l'ora media, i vesperi, la compieta, l'ufficio delle letture, attraverso questa preghiera ciascuno di noi può rivivere l'avvenimento che è iniziato con l'annuncio dell'angelo a Maria ed è pur sempre presente, l'avvenimento di Dio che viene ad abitare in mezzo a noi, che viene in noi, l'avvenimento di Dio che discende tra gli uomini. E allora oggi ci vogliamo fermare, questa sera un'altra volta abbiamo soffermato la nostra attenzione sul Magnificat, sul Benedictus. Ecco, il sacerdote Zaccaria, ecco, è importante che sia un sacerdote, lo vedremo subito perché. Aveva una moglie chiamata Elisabetta. Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Quindi osservavano non solo le leggi più importanti, il Decalogo, ma anche le prescrizioni, tutte anche le indicazioni più minime del rito e della religione ebraica. Ma nonostante questo, non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Ecco, qua siamo ancora nell'Antico Testamento. Il sacerdote che segue le prescrizioni della legge con grande dedizione, insieme a sua moglie, vivono questo matrimonio santo che siamo chiamati a contemplare, e pur tuttavia il loro desiderio di fecondità rimane inattuato. E allora troviamo in tante pagine dell'Antico Testamento questo grido. Dio ci ha promesso la salvezza, ma dov'è mentre i nemici ci vincono, mentre il male trionfa, mentre siamo infecondi? Allora c'è dentro qua una visione ancora carnale di successo terreno, di fecondità materiale. E allora tante volte, anche nei Salmi, ma in tante pagine dell'Antico Testamento, troviamo queste domande drammatiche. Il sacerdote Zaccaria sperimenta ancora più drammaticamente questa contraddizione, perché più di tutti cerca di seguire con tutto se stesso le indicazioni della legge. E allora queste domande drammatiche che troviamo nei Salmi, fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? E noi, anche noi tante volte siamo ancora nell'Antico Testamento. Tante volte siamo presi a queste domande, a questa domanda, perché non vediamo Dio che realizza la sua promessa. Fino a quando nell'anima mia proverò affanni, tristezza nel cuore ogni momento. Fino a quando su di me trionferà il nemico. Fino a quando, Signore, starai a guardare. Libera la mia vita dalla loro violenza, dalle zanne dei leoni, l'unico mio bene. Salmo 88. Fino a quando, Signore, continuerai a tenerti nascosto e arderà come fuoco la tua ira? Volgiti. Questa, i salmi sono di una bellezza incomparabile. Volgiti, Signore, guardami. Fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. Dunque, l'Antico Testamento, che è pieno della rivelazione di Dio, della sua promessa, dell'alleanza di Dio con l'uomo, dell'inizio del dialogo di Dio con l'uomo, dell'inizio della liberazione dal male e dalla morte, è ancora attraversato da questo buio. Più di una volta sembra che la promessa di Dio non si realizza. Il sacerdote Zaccaria e sua moglie Elisabetta erano giusti davanti a Dio. Osservavano irreprensibili tutte le sue leggi e le prescrizioni del Signore, ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutte e due erano avanti negli anni. Adesso facciamo una breve pausa per lasciare sedimentare queste parole nel nostro cuore. Questo passaggio che abbiamo fatto nell'Antico Testamento, che però anche noi viviamo, e poi ci inoltreremo proprio nel Benedictus, che invece ci fa spalancare, ci fa aprire come sole che sorge la bellezza, la luce di Dio che viene a visitarci. Stiamo meditando il Benedictus, che sempre la Chiesa ci fa cantare nella liturgia delle lodi, per insegnarci che attraverso questo cantico di lode, questo cantico di gioia del profeta Zaccaria, che anche dobbiamo leggere e interpretare gli altri salmi che leggiamo durante le lodi. Abbiamo detto che il sacerdote Zaccaria si impegna con tutto se stesso, non è l'impegno solo di se stesso, ma anche l'impegno di sua moglie. Seguono tutte le leggi di Israele, tutte le leggi che Dio ha dato al popolo, ma non solo le leggi, ma anche i precetti, tutte le tradizioni, le prescrizioni. Ma entrambi hanno dentro una profonda tristezza. Questo non gli fa smettere di servire Dio, ma hanno una tristezza perché non possono avere figli, sono avanti negli anni e sono infecondi. Ecco qua le tenebre che ancora avvolgono l'Antico Testamento. Ma nella liturgia del Natale la Santa Chiesa ci fa leggere le parole del profeta Isaia: il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce. Pensate alle tenebre di Zaccaria, che desiderava essere padre, e vedeva sua moglie che desiderava essere madre, e questa promessa non si realizzava. Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce. Magari Zaccaria e sua moglie vedevano altri che non seguivano le prescrizioni della legge, eppure avevano tanti figli che allietavano la loro famiglia. Ecco le tenebre nel cuore di Zaccaria. Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce su quelli che dimoravano in terra, è ombra di morte, l'ombra di morte. La mia vita finisce, non ha una discendenza, la mia vita finisce con me. Su quelli che dimoravano in terra, è ombra di morte, una luce si è elevata. Qua siamo anche, sono evidentemente parole che anche Gesù stesso citava. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Allora, torniamo a Zaccaria. Zaccaria, dice il Vangelo di Luca, officiava davanti al Signore nel turno della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale. Gli toccò in sorte di entrare nel tempio per fare l'offerta dell'incenso. Tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso. Allora gli apparve un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Ecco, immaginiamo il profeta Zaccaria, immaginiamo il sacerdote Zaccaria. È lì che officia, che con tutto se stesso cerca di servire il Signore, ma dentro ha questa tristezza perché non può avere figli. Ed è lì che, come avrà fatto altre volte, è lì a servire il Signore, a fare il sacrificio, e sull'altare compare, cioè sull'altare, alla destra dell'altare, apparve l'angelo del Signore. Ecco, immaginiamo il suo stupore. Non si aspettava più che Dio lo venisse a visitare. Infatti, il Vangelo dice: quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. L'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita, e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita. Poiché egli sarà grande davanti al Signore, non verrà vino né bevanda inebrianti. Sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Non solo l'angelo gli promette un figlio, ma che figlio? Un figlio speciale, un figlio pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Egli camminerà innanzi con lo Spirito e la forza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli. Allora Elia è considerato nel popolo ebraico un gigante, come è di fatto un gigante il profeta Elia. Addirittura non muore, viene rapito in cielo su un carro di fuoco. Come sei stato grande Elia, chi? A te si può paragonare, dice la Bibbia. Hai fatto un sacco di miracoli. E i ribelli alla saggezza dei giusti, e preparare al Signore un popolo ben disposto. La visita dell'angelo. Zaccaria disse all'angelo: come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni. Ecco, vediamo che questa delusione che Zaccaria aveva vissuto gli ha fatto perdere la speranza, e anche se l'angelo è davanti a lui, non crede che questo possa avvenire. E mi stupisce sempre la risposta dell'angelo: io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio. Cioè, tu stai obiettando, stai dubitando di uno che sta davanti a Dio. E sono stato mandato a portarti questo lieto annunzio. Ecco, l'angelo risponde un attimo irritato di questa ira divina. Ecco, sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno a loro tempo. Ecco, lui non crede, ma l'angelo non si sposta ad un millimetro e gli dà questo castigo perché lui possa, nel silenzio, aspettare il compimento di questa parola. Ecco che in questo cammino di Zaccaria, che rimane muto, c'è un cammino che ciascuno di noi deve fare per morire alla nostra idea di realizzazione, di fecondità, per attraversare questa notte e aprirci al dono di Dio, per accogliere che cosa Dio ci vuole donare, molto di più. E allora, quando poi bisogna dare il nome al figlio, quando nasce, Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo, ecco, questo tempo di penitenza, di silenzio, che avrà permesso a Zaccaria, questi 9 mesi di silenzio, che avranno permesso a Zaccaria di non distrarsi, di portare nel cuore il ricordo della promessa dell'angelo e poi la gioia di vedere che sua moglie gli comunica che è incinta. Avrai gioia ed esultanza, ti aveva detto l'angelo. E pensate Zaccaria con questa gioia, con questa esultanza nel cuore quando la moglie rimane incinta, ma non può dire niente, è muto. Allora, proviamo a immaginare. Provate a immaginare che giocate al lotto e vincete 2 miliardi, però non potete dirlo neanche a vostra moglie, potete dire niente, non potete comunicare, è un sacrificio. Ma in questo tempo di silenzio, in cui Zaccaria medita nel suo cuore e anche si pente della sua incredulità, medita nel suo cuore la gioia di avere visto l'angelo del Signore e di vedere la sua promessa realizzata, vedendo il grembo della moglie crescere, lei che era avanti negli anni. Allora a un certo punto Zaccaria, suo padre, quando nasce il figlio, fu pieno di Spirito Santo e profetò dicendo: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi, profeti di un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. E allora questo lungo cammino nel silenzio, questo lungo cammino nel ricordo dell'angelo, alla vista del bambino, questo lungo cammino di silenzio che lo purifica dalla sua incredulità, lo fa scorgare appunto nel cantico che la Chiesa sempre ci fa cantare alle lodi. Ecco, benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. È un canto di ringraziamento. Qui non è più come nell'Antico Testamento la promessa, la profezia, la domanda anche drammatica, fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarci? Volgi il tuo sguardo su di noi. Non è più questa domanda, ma un canto di ringraziamento. Il Signore è venuto e ha visitato il suo popolo. Tutti e tre i cantici che noi cantiamo nella liturgia sono canti di gloria, Sono canti di ringraziamento e di lode perché Dio ci ha visitati. E noi rinasciamo recitando le lodi dal buio della notte, ogni giorno rinasciamo alla vita, perché il sonno in un certo senso è un precipitare nella morte. Da cui ogni giorno risorgiamo quando ci svegliamo, non possiamo ogni giorno riaprirci alla vita senza conoscere il dono che Dio fa di se stesso. Ogni giorno che si apre è un accogliere Dio. Certo, Dio è venuto 2000 anni fa ad abitare in mezzo a noi, ma da allora continuamente viene per coloro che lo accolgono. A coloro che lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. È vero che Dio in Gesù si è offerto a noi una volta per sempre, ma è vero che in pratica questo dono ci viene offerto ogni volta di nuovo. Ogni volta siamo richiamati ad accoglierlo, ogni volta in un modo nuovo, in un modo più ricco, più vasto, più pieno d'amore. Ecco che allora, cantando il cantico di Zaccaria, noi risvegliamo la nostra coscienza al dono che ci è fatto, il dono della luce alla mattina. Bellissimo nella liturgia che fanno le monache e i monaci di clausura, questo iniziare a pregare nella notte e poi insieme con la luce che penetra piano piano nella chiesa, ecco, pregare, cantare, perché questo dono della luce è il dono della vita. Ma poi la vita come ci è data potrebbe essere dolore, fatica, sofferenza. Invece no, se noi ci apriamo, apriamo la nostra anima alla luce del giorno, ma non solo alla luce del giorno, ma apriamo la nostra anima ad accogliere Dio. Le parole del cantico di Zaccaria ci fanno entrare in questa esperienza. Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo, ci ha visitato. E allora noi richiamiamo alla memoria ogni mattina la prima volta che l'incontro col Signore ha ridestato la nostra anima, ma ogni giorno questo dono di Dio alla nostra vita è più grande. Egli che viene a visitarci mentre recitiamo i salmi, mentre recitiamo le preghiere, mentre apriamo la nostra anima alla sua visita, cosa ben più importante del vedere la stessa luce del sole, che la luce del sole senza la visita di Dio potrebbe essere l'annuncio di una tristezza e di una fatica. Stiamo meditando le parole del Benedictus, le stiamo indicando come la chiave attraverso cui poter reggere il resto dei salmi che la Chiesa ci fa recitare durante le lodi. Abbiamo detto che il Benedictus è un cantico di lode, è un cantico di giubilo, esprime la gioia, come dire, coltivata, fatta crescere lentamente nell'anima di Zaccaria anche grazie al prolungato silenzio che l'angelo lo costringe a fare come castigo per la sua incredulità davanti alle parole ascoltate, ma non è solo un castigo, o meglio, è un castigo che contiene in sé una grazia. Queste parole di silenzio purificano, questo tempo di silenzio di Zaccaria purificano la sua anima fino al punto in cui, abitato dallo Spirito Santo, il sacerdote prorompe in questo cantico di lode, in queste parole magnifiche che ogni mattina recitiamo: Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo. E anche noi siamo chiamati a benedire il Signore perché Egli ci ha donato Gesù, luce e salvezza nostra. Oggi la festa di Cristo Re, Cristo che vince il male e la morte. Ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. Come dicevamo, abbiamo iniziato la nostra meditazione ponendo in evidenza che talvolta le parole dei salmi ci risultano difficili. Facciamo fatica ad applicarle alla nostra vita, soprattutto quando parlano della distruzione dei nemici, della vendetta. Ma ecco la chiave per leggere i salmi: il compimento di tutte le profezie è Gesù che viene ad abitare in mezzo a noi. Ma qui la salvezza dei nemici non è più la loro distruzione, ma la misericordia e il perdono. Salvezza dei nostri nemici dalle mani di quanti ci odiano. Pensiamo a Santo Stefano, il quale muore mentre viene lapidato, vedendo la gloria di Dio e perdonando coloro che lo stanno lapidando. Ecco, la salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano, non una salvezza terrena, perché Dio non interviene, mentre non impedisce che Santo Stefano sia ucciso da una gragnuola di pietre, da un'ira selvaggia e ragionevole. Ma la salvezza dai nemici e dalle mani di quanti ci odiano, il compimento della profezia è l'anima di Stefano che vede la gloria di Dio e che muore perdonando i nemici e quindi non rispondendo al male col male, ma vincendo il male con il bene. E questo, in forza dell'esempio avuto da Cristo, in forza della grazia di Cristo che abita in lui. Come dice San Paolo, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. E continua Zaccaria: così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, tutto quello che abbiamo detto, del giuramento fatto ad Abramo. Ecco che qua tutto l'Antico Testamento è rivissuto in queste poche parole, da Zaccaria, riletto, reinterpretato. Perché poi noi possiamo servire Dio senza timore, in santità e giustizia, a suo cospetto per tutti i nostri giorni. Ecco che la nostra giornata inizia al cospetto di Dio, con questa possibilità di servirlo. E il Benedictus si conclude come un programma di tutta la nostra giornata. Se il Benedictus si apre con la memoria, la lode e la gioia perché Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi attraverso Gesù e sempre vive nella sua Santa Chiesa, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là vi sono io, quando noi ci riuniamo a pregare, ma anche se preghiamo da soli, ci uniamo con tutta la Chiesa e Gesù è lì presente con noi e in mezzo a noi. Da questo stupore, da questa lode, nasce un programma della giornata, che la giornata sia per servire Dio, che la giornata la possiamo vivere con la coscienza che Dio ci ama così tanto che ci guarda. La nostra vita non è dimenticata. Volgiti, Signore, fino a quando? L'Antico Testamento. Fino a quando, Signore, continuerai a tenerti nascosto? Arderà come fuoco la tua ira? No, adesso noi sappiamo in Cristo che Gesù ci guarda, che Dio ci guarda, non ci abbandona mai, sempre ci accompagna con la sua provvidenza per tutti i giorni, per tutti i nostri giorni. Ma ogni mattina siamo chiamati a ripeterlo. Perché prendere coscienza di questo che ci fa entrare nella giornata in modo completamente diverso. E dicevo, questa coscienza che Dio viene ad abitare nella nostra anima, nel nostro cuore, attraverso la preghiera, diviene un programma della giornata. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Perché andai innanzi al Signore a preparargli le strade. Ecco, questo bambino che è Giovanni Battista, ma questo bambino siamo ciascuno di noi, chiamati nella giornata a testimoniare Gesù, a preparare le strade a Gesù nel cuore degli uomini che incontriamo attraverso il nostro amore, un nostro abbraccio, una nostra carezza, un nostro gesto di carità, una nostra parola d'amore, un'attenzione a chi incontriamo può aprire il cuore di quella persona alla scoperta dell'amore che Dio ha per lui. Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Siamo chiamati a rialzare coloro che sono piegati, che sono piagati dai loro peccati e che ormai non riescono più a guardare a se stessi con speranza. Il fatto di aver incontrato Gesù che ha avuto misericordia per noi, che ci libera dal peccato nella confessione, ci dà la forza di guardare gli altri con misericordia. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. E questa è misteriosa, perché il sole sorge dal basso, non dall'alto. Verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. Ma qua è un sole speciale, è Gesù, che viene dall'alto. Ma perché sorge? Perché prende possesso della nostra anima piano piano, giorno dopo giorno. La giornata ci è donata perché Gesù cresca sempre di più dentro di noi, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre, nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Ecco che iniziamo la giornata con il Benedictus. Questo ci libera. Quando queste parole diventano veramente nostre, diventano la nostra esperienza, allora vinciamo la paura della morte. La paura della morte che, come dice San Paolo, ci tieni schiavi per tutta la vita, a meno che incontriamo Cristo, facciamo esperienza del rapporto con Lui, allora non è che non abbiamo momenti in cui la morte non ci faccia paura. Va bene, magari qualche santo vive anche questo. Abbiamo dei momenti in cui la morte ci fa paura, ma questa paura non ci vince del tutto. Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Ecco, i giovani più di tutto hanno bisogno di incontrare degli adulti che, essendo abitati dalla luce di Gesù, vivendo la preghiera come esperienza della vicinanza di Cristo alla propria vita, possano testimoniare che la vita è bella, che la vita è buona, che la morte non vince, che l'amore che ci portiamo gli uni agli altri, è l'inizio della vita eterna, come abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi. Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Quel gesto di carità con cui diamo da mangiare o da bere a un povero, con cui consoliamo un afflitto, attraverso cui insegniamo a un ignorante, correggiamo una persona che sbaglia, sopportiamo una persona molesta, perdoniamo coloro che ci hanno fatto del male. Consigliamo coloro che sono nel dubbio. È così duro quando sei nel dubbio, non sai cosa fare, non sai dove andare. Trovare qualcuno che ti dice una parola che ti illumina. Ecco, mi ero ingarbugliato, incartato, invischiato in un problema e poi il consiglio di una persona mi illumina. In fondo era così semplice, bastava guardare le cose da un altro punto di vista, ma io non ci arrivo. Allora la carità di dare un consiglio, ecco, tutto questo è l'inizio della vita eterna. Perché ogni volta che facciamo un gesto d'amore, noi lo abbiamo fatto a Gesù, lo abbiamo fatto a Dio e partecipiamo già della vita eterna per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte. La vita sulla terra è l'inizio della vita eterna, non è destinato, non è l'inizio della morte, ma questo senza Gesù. È così difficile vederlo. Ecco perché recitiamo i salmi, che anche talvolta hanno dentro ancora l'incompiutezza di una profezia, ma noi li leggiamo alla luce dei cantici. Benedictus in Magnificat et nunc dimittis. Oggi ci siamo soffermati sulle parole magnifiche, ma bellissime del Benedictus, che la Chiesa nella sua sapienza ci fa ripetere ogni giorno. Ogni giorno la Chiesa ci fa ripetere il Benedictus perché ci indica la strada nella nostra giornata. Che Cristo possa essere quel sole che sorge ogni mattina, venendoci a visitare dall'alto, un sole che sorge nella nostra anima e possa diventare il programma e il cammino di tutta la nostra giornata. Pronto?
Buonasera padre, io sono Silvana e chiamo dalla Basilicata. La ringrazio per le
Sì.
sue trasmissioni molto profonde, molto pacate. E guardi padre, io desidero porre l'accento sul carattere di Zaccaria perché lo vedo vicino a distanza di secoli e secoli alla natura dell'uomo odierna, cioè prima di tutto la sua preghiera incessante. Al padre, per questo desiderio di paternità e di maternità per quanto riguarda Santa Elisabetta. E poi ancora di più mi avvicina e soprattutto, e credo anche alla natura dell'uomo, la sua incertezza, il dubbio nel momento, diciamo, dell'annunciazione, della comparsa dell'angelo, che lo vedo, diciamo, molto vicino anche all'uomo di oggi, no? Molto spesso noi non crediamo a quello che sarà, diciamo, il nostro futuro, il nostro destino dopo la morte. La ringrazio e l'ascolto per radio.
Grazie, grazie Silvana di questo che dici. Ne approfitto per sottolineare due cose molto importanti che hai detto. A distanza di secoli senti Zaccaria come vicino alla tua vita. Ecco, questo qua è il miracolo della comunione dei santi. Ecco che noi. Perché Zaccaria è un santo. Allora, noi sentiamo che Zaccaria è vivo e che ci parla ancora adesso. Lo possiamo vivere anche con altri santi che sono venuti dopo Gesù, ma lo possiamo vivere anche con questi grandi santi. Beh, Zaccaria un po' è contemporaneo a Gesù, ma anche con i grandi santi dell'Antico Testamento, i profeti. Veramente leggendo la Bibbia, allora San Paolo dice che la parola di Dio è viva, efficace, viva. Vuol dire che quando noi, adesso questo che tu hai raccontato, cara Silvana, è proprio un esempio di cosa significa che la parola di Dio è viva. Una cosa scritta 2000, vissuta 2000 anni fa, ti parla a te adesso. ma non solo perché tu ti sei messa a riflettere, ma perché proprio lo spirito di Zaccaria ti è stato vicino, no? Ti è stato vicino, ecco, e poi questa facilità, il secondo punto che volevo dire, ecco, perché sì, ho voluto iniziare a sottolineare questo perché quando noi scopriamo questa cosa così bella, che i santi, i profeti sono vivi e ci parlano, ci vengono in aiuto, ci illuminano, ci sono compagni. Ecco, allora la nostra vita non è più sola, acquista una profondità, una luce che altrimenti non avremmo mai. Poi, secondo punto, ecco, questo grande santo però ha avuto una grave dubbio, incertezza e anche noi, uomini moderni, hai detto bene, siamo così facilmente dubitosi di Dio, della sua promessa della vita dopo la morte. E anche questo ci consola molto nel leggere la Bibbia, nel leggere le vite dei santi che anche loro hanno attraversato momenti di buio, momenti di prova, di incertezza. Allora vediamo bene la differenza tra Zaccaria e Maria. Zaccaria è più facile immedesimarci, l'hai detto bene, perché ha avuto un dubbio e allora anche noi ci abbiamo i dubbi. Ecco, Maria però è così importante perché? Perché attraverso la preghiera mariana, piano piano ci viene donato il suo cuore. Allora, Zaccaria è un santo meno grande e entriamo più vicino a lui, no? È come quando noi, ad esempio, se dovessimo andare a parlare col Presidente della Repubblica, però magari dobbiamo andare prima a parlare con qualcuno sotto di lui, perché non possiamo arrivare così in alto, siamo troppo piccoli. Allora anche questo. Abbiamo Zaccaria che ci aiuta perché ha dubitato, ma poi dobbiamo arrivare a Maria. Maria perché lei ci dona il suo cuore attraverso la preghiera che noi facciamo a lei, ecco, e ci libera dai dubbi, ci libera dalle incertezze, ci dona la certezza dell'eternità e della luce di Gesù. Allora, Silvana, grazie. Grazie della tua testimonianza. Pronto?
Pronto?
Pronto? Sì?
Ci sono io.
Pronto? Sì. Come, ciao, come ti chiami?
Allora, mi chiamo Giuseppe, sono da Torino.
Ah, che bello.
Grazie per la bella catechesi. Io volevo portare la mia testimonianza facendo presente che io ho l'abitudine di ringraziare il Signore quando ricevo dei benefici nella mia vita, nelle mie giornate, con il Te Deum, perché secondo me è un inno molto trascurato dalla Chiesa, in quanto lo si dice soltanto una volta all'anno al 31 dicembre. Invece è così bello che quando il cuore è pieno di gioia per aver ricevuto un miracolo, un beneficio, sarebbe molto bello, fare questo Te Deum, ecco, tutto lì, questa è la mia testimonianza.
Bene, grazie Giuseppe, sono contento che c'è anche qualcuno da Torino che chiama, perché ormai mi sto innamorando di questa città, dei torinesi, ormai 10 anni che sono qua a Torino, a Santa Giulia, e quindi ormai sento veramente questa città mia, mi sono profondamente affezionato, anche se vengo, ho girato un po' perché vengo da Milano, poi sono andato a Roma, ho fatto il prete per tanti anni a Roma, ho fatto 2 anni a Napoli, allora due città bellissime, ho incontrato un sacco di gente simpatica sia a Roma che a Napoli. Poi con grande dolore ho lasciato Napoli, però sai, il mare, le sfogliatelle, i babà, i napoletani che ti fanno sempre ridere perché sono simpatici. È stata una fatica lasciare Napoli, però adesso che ormai sono qua da 10 anni a Torino, ho imparato ad apprezzare i torinesi, la loro precisione, la loro fedeltà, la loro capacità di lavoro, e poi non vogliono apparire tanto i torinesi. Non sono come i milanesi che loro sanno vendere qualsiasi cosa. Ecco, sono un po' umili, gli piace non apparire troppo, però poi fanno grandi cose, ecco, grandi cose, una città dove c'è tanta accoglienza, tanta solidarietà. E poi mi è stata data qua a Santa Giulia la grazia di avere una comunità bellissima, una comunità veramente bella, e penso che anche stia crescendo così bene proprio perché questa città è un terreno fertile, un terreno fertile. Ecco, magari i torinesi talvolta non vedi, io vengo da fuori, vedo tante cose belle, che magari i torinesi talvolta si un po' disprezzano. Comunque, a parte questa nota così biografica, Giuseppe ha parlato del ringraziare. Com'è importante per noi ringraziare? Noi ci lamentiamo con Dio di tutte le cose che non vanno, spesso ci abbiamo un po' una tristezza nel cuore delle cose che vanno, ma se noi ci abituiamo a ringraziare, ecco, diciamo così, la gioia quando riceviamo un dono non è mai piena se non arriva fino al ringraziamento. Ecco, e poi hai parlato della preghiera del Te Deum, che nella liturgia, in effetti, hai ragione, si recita solo l'ultimo giorno dell'anno. Però in antichità la Chiesa lo recitava anche quando c'erano cose importanti. Finiva una guerra, finiva una carestia, finiva una pestilenza, si trovava tutti in chiesa a cantare il Te Deum. Ma non è del tutto corretto il fatto che si recita il Te Deum solo a fine dell'anno, perché in effetti nelle solennità e nelle domeniche, nell'ufficio delle letture, l'ufficio delle letture, il sacerdote, i monaci o chiunque volesse pregare l'ufficio delle letture, alla fine si recita il Te Deum. E hai ragione, caro Giuseppe, è una preghiera magnifica che io amo recitare, infatti in italiano non la so, la amo recitare in latino perché ha una musica dentro il latino. Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus, Te Eterno Patre, omnis terra venerato, tibi omnes angeli, tibi cherubim et serafim incessabili voce proclama, Santus, 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 Dominus Deus Sabaoth, eccetera. Ha una bellezza, ci sono i santi, è veramente una preghiera magnifica. Io estendo quello che hai detto. Questo tuo prezioso consiglio che hai dato, va bene, chi sa il latino può studiarsela e leggersela in latino perché è una bellezza incredibile. Se no, potete leggere anche la versione in italiano, rimane una preghiera splendida, certamente da riscoprire. Ecco, mi hai dato un suggerimento che forse una volta posso fare una trasmissione qui a Radio Maria commentando il Te Deum, perché in effetti è una preghiera magnifica che forse sarebbe molto utile riscoprire. Bene, diamo spazio all'ultima domanda o all'ultimo intervento. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Pronto?
Ciao. Sì, buonasera. Da dove chiami?
Chiamo da Cagliari. Buonasera.
Sì, buonasera. Come ti chiami?
Mi chiamo Tonino.
Tonino, bene, dimmi.
Sì. Innanzitutto la ringrazio per come ha presentato la situazione del sole che sorge, è come che il Signore si presenta ogni giorno attraverso il sorgere del sole. E questo mi è piaciuto tanto. Grazie.
Grazie, grazie. Ecco, la preghiera. Allora c'è un salmo che dice: alla tua luce, Signore, vediamo la luce. E allora noi possiamo vedere il sorgere del giorno semplicemente come una palla di fuoco che gira, come una cosa normale, perché il sole sorge tutte le mattine. E questo ci può fare piacere o non piacere, dipende dai giorni. Quando ci alziamo tristi forse non ci fa così piacere, quando siamo contenti, ecco, invece siamo contenti del sole che sorge. Però comunque il nostro sguardo rimane superficiale. Ma la rivelazione di Gesù, la luce dello Spirito Santo che viene ad abitare in coloro che lo invocano, che viene ad abitare negli umili. Zaccaria fu pieno di Spirito Santo perché era diventato umile, avendo avuto come penitenza di stare zitto per 9 mesi, avendo fatto l'esperienza della sua incredulità. Era diventato umile, allora lo Spirito Santo ci illumina. Allora alla tua luce vediamo la luce, iniziamo a vedere le cose della terra come segno delle cose del cielo. Se vi capita, se avete qualche monastero di clausura vicino a voi, vi consiglio di fare una visita, soprattutto nei monasteri che fanno la preghiera notturna. C'è questo bellissimo spettacolo della preghiera al sorgere del sole, e anche la chiesa, le chiese erano orientate proprio dove sorgeva il sole, proprio perché noi, vedendo il sole che sorge, che piano piano rischiara tutte le cose, possiamo scoprire che è così anche nella nostra vita. Cristo che illumina il mistero dell'esistenza, che altrimenti rimarrebbe incomprensibile, perché la morte, perché la sofferenza, perché le malattie, perché i sacrifici, perché la fatica. Tutto questo senza la croce e la risurrezione di Cristo rimarrebbe a noi incomprensibile. Invece, è come racconta benissimo l'Apocalisse, quando San Giovanni, rapito in cielo, in queste visioni misteriose che l'angelo poi gli ordina di scrivere, vede questo libro e nessuno che lo può aprire. E lui piange, vede il libro della storia, il libro della vita. E nessuno che lo può aprire, sigillato da 7 sigilli, finché compare l'agnello di Dio, l'agnello immolato, Gesù, che è l'unico che svela il significato della storia, ed è proprio un sole che sorge e ci viene a visitare dall'alto. Sorge perché, come il sole che sorge, illumina piano piano i misteri dell'esistenza, le cose che non comprendiamo, il significato della vita, che cosa ci rende felici e che cosa no. È un sole che sorge pian piano, e allora ecco che si realizzano le parole del salmista: alla tua luce, Signore, vediamo la luce. Le cose della terra diventano segno di quelle del cielo. Ed era lo sguardo che aveva Gesù su tutte le cose. Guardate gli uccelli del campo, i fiori del campo, gli uccelli del cielo, i fiori del campo. Non seminano, non mietano, eppure il Padre vostro celeste si prende cura di loro. Da perla, una perla, un mercante di perle, per tutti. Era una perla e un mercante di perle. Per Gesù è il segno del regno dei cieli. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una di grande valore, va, vende tutto quello che ha e compra quella perla. E allora Gesù vedeva come noi un negoziante, però in quello sguardo vedeva il simbolo del regno dei cieli. Allora concludiamo questa nostra meditazione, vi ringrazio di essere stati in ascolto. Ci affidiamo gli uni gli altri nella preghiera, portando nella nostra preghiera che Radio Maria, aiutati da Radio Maria, aiutati da tutta la Chiesa, la preghiera con cui portiamo tutte le sofferenze e i travagli del mondo perché possano giungere a portare ogni uomo nel regno di Dio, nel regno di Cristo vittorioso, dove Gesù sarà tutto in tutti, dove Dio sarà tutto in tutti. Ecco. Preghiamo gli uni per gli altri e vi auguro una buona serata e prima di concludere vi desidero darvi la mia benedizione per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.